Buonasera a tutti, per i grandi eventi sportivi Rai vi do il benvenuto a Half Past Dance, la miglior trasmissione radiofonica dai tempi de Marconi, condotta dal mitico Alex DJ. Io, Giampiero Galeazzi, ascolto solo Half Past Dance. Vai Alex, sei un mito, un punto di riferimento per tutta la radiofonia italiana. Ma vaffanculo, da qui se mi ha solo Radio Maria di portarci via.
Signore e signori, bentornati su Half Past Dance. Io sono Alex e vi terrò compagnia per la prossima ora per un viaggio nella storia attraverso la musica. Allora, come va? La sentite l'atmosfera natalizia nell'aria? La sentite? Io un po', direi di sì. Anche qui in radio direi che abbiamo delle renne, abbiamo qualche Babbo Natale. No, in realtà no, scherzo. Assolutamente, ma abbiamo degli ottimi biscotti. E questa sera, secondo me, visto che mancano pochi giorni a Natale, ma soprattutto all'aperitivo della vigilia, direi che è giunta l'ora di fare una puntata sul Natale. Quindi se qualcuno è Grinch, cambi pure, anzi rimanga per imparare qualche curiosità da spendersi durante le feste natalizie. Sì, perché il 25, quindi domenica è Natale, ma soprattutto la vigilia cade di sabato quest'anno. E qui a Padova c'è una bellissima tradizione, ovvero quella di ritrovarsi sotto il salone, ovvero dove c'è il Palazzo della Ragione fondamentalmente, e lì cominciare verso le 11:30 del mezzogiorno a fare qualche aperitivo, mangiare qualche spuncetto. Da noi gli spuncetti sono, come dire, qualche stuzzichino, quindi può essere, non so, un paninetto con la soppressa, può essere una patatina, può essere un crostino col baccalà. Insomma, direi che ce n'è molta carne al fuoco. Anzi, se non siete mai stati, vi invito assolutamente a passare. Magari ci troveremo, io sarò sicuramente da Davis, magari un salto da cara vecchia Osteria Severino, che probabilmente chi è di Padova la conosce bene. I festeggiamenti di Natale iniziano presto, perché all'antivigilia, per chi sarà a Padova e che per chi avrà voglia di ascoltare un po' di buona musica, sarò al Malandrino in via Iappelli. Ci troveremo a fare l'aperitivo là più o meno dalle 7:30, 8 in poi, con il buon host di casa Mac e i miei dischi. Quindi vi assicuro, non solo musica natalizia, quindi anche se siete Grinch potete assolutamente venire. Bene, ma direi che è giunta l'ora di cominciare il nostro viaggio alla ricerca del Natale, che Natale è dentro di noi, ma soprattutto al pranzo di Natale che ci sarà, poi magari ve lo racconto. Allora, vediamo un po', il flusso canalizzatore sta flussando, il motore avviato, dimentico sempre, manca la nostra mitica sigla.
Amici ascoltatori, amici del festival, allegria!
Buonasera a tutti, inizia al Bastenza. Vogliamo tutti che il paese riparta, ma l'unico modo per convivere in questa nuova fase con il virus è Albastienza. Se ami l'Italia, ami Albastienza. Grazie a tutti. grazie al Must Dance, al Must Dance, al Must Dance.
Se mi chiedi come va, va tutto bene. Se mi chiedi come va, va gonfia bene. Se mi chiedi come va, va da paura. Se mi chiedi di cambiare chi te sei cura. Se mi chiedi come va, va tutto bene. Se mi chiedi come va, va gonfia bene. Se mi chiedi come va, va da paura. Se mi chiedi di cambiare chi te sei cura.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow.
Bene, come avrete capito da Let It Snow cantata da Frank Sinatra, siamo entrati in pieno clima natalizio, siamo pronti per raccontarvi un po' di curiosità su Natale che potrete rivendervi al pranzo. Allora, cominciamo questo speciale di Natale con una delle domande più gettonate dei bambini. Quando è nato Babbo Natale? Quell'anziano signore di rosso vestito nacque intorno al 1931. Certo, i Natali... Sì, scusate la battuta, di Babbo Natale sono tutt'altro che romantici e tradizionali. Quel signore vestito di rosso, così come lo conosciamo, che ogni anno consegna regali ai bambini, è nato in realtà per motivi puramente commerciali. Infatti, un pubblicitario di nome Sandom, che si inventò Babbo Natale per reclamizzare una nota bevanda, probabilmente questa la sapete già, ovvero la Coca-Cola. Se ci fate caso, infatti, i colori degli abiti di Babbo Natale e quelli della bibita sono esattamente gli stessi, bianco e rosso. Inoltre, è stata proprio la Coca-Cola a rappresentare per la prima volta Babbo Natale accompagnato da delle renne. Nella tradizione popolare, infatti, Santa Claus consegnava doni ai bambini in sella ad un cavallo bianco. Ah, un'altra domanda che tutti i bambini si pongono è: ma chi minchia... No, scusate, chi è Babbo Natale? Il Babbo Natale che tutti i bambini del mondo aspettano durante la notte di Natale, altri non è che Santa Claus, ovvero San Nicola in italiano, che tradizionalmente è il protettore degli studenti e dei bambini. Quindi a Padova, ragazzi, siete coperti. La leggenda narra che Santa Claus, proveniente da una famiglia turca di nobili origini, salvò tre ragazze dalla prostituzione. Infatti le giovani, appartenenti a una nobile famiglia caduta in rovina, per portare a casa un po' di denaro erano costrette a vendere il proprio corpo. Ebbene, Santa Claus decise di aiutarle, donando loro tre sacchi colme di monete d'oro. Non so perché mi è venuta alla Mike Buongiorno questa, probabilmente perché mi ricorda i gettoni d'oro, eh? Va bene, comunque l'uomo trovò però la porta di casa chiusa. E quindi, per consegnare questi tre sacchi alle povere ragazze, decise di farli cadere dal camino. Da questa storia, ovviamente, nasce la tradizione di Babbo Natale che consegna i suoi doni calandosi dal camino. Non sempre, però, li lascia sotto l'albero. In Francia, ad esempio, pensate che li lascia in un posto un po' più particolare, ovvero nelle scarpe dei bambini. e questo era Rockin' Around the Christmas Tree di Brenda Lee. È una delle mie preferite, devo ammettere, tra le canzoni natalizie, insieme alla prossima che tra un po' ascolteremo. Io sono Alex, state ascoltando Half Past Dance sulle magiche frequenze di Radio Sherwood. E questa sera parliamo, con la neve che scende fuori, col camino acceso, di Natale, del Natale, uno speciale sul Natale solo per voi. Andiamo avanti con la nostra storia. Allora, non tutti sanno che la prima canzone che gli astronauti hanno cantato nello spazio è stata proprio Jingle Bell. Il curioso avvenimento risale al 16 dicembre del 65, quando due astronauti, Sciarra e Thomas P. Stafford, a bordo della navicella Gemini 6, conclusero il primo attracco della storia a un'altra navicella, ovvero la Gemini 7. Tommy, ovviamente, mano sul pulsante, è appassionato di astronomia qui. Ciao Tommy. Comunque, i due astronauti, a cui non mancava di certo il senso dell'umorismo, decisero di fare un piccolo scherzo al centro di controllo. Gli fecero credere di aver avvistato un UFO. Subito dopo, i due astronauti intonarono Jingle Bell, utilizzando come accompagnamento un filo con dei campanellini che si erano portati su di nascosto dal centro controllo. Ma quale Natale sarebbe senza regali? Pensate che la Statua della Libertà è stato il regalo di Natale più grande e pesante al mondo. La famosa statua, simbolo della città di New York, è stata donata dai francesi agli Stati Uniti d'America proprio nel giorno di Natale. La statua fu trasportata in 1883 casse tramite una nave ed è il simbolo della dichiarazione di dipendenza avvenuta circa un secolo prima. Non tutti sanno però che la statua non aveva un basamento a causa della mancanza di fondi. La base della Statua della Libertà venne così pagata dai cittadini di New York attraverso una sottoscrizione pubblica. Ah, la festa di Natale è anche un'occasione per fare e ricevere doni da amici e parenti. Ma dove è nata questa usanza? Ebbene, sembrerebbe che il Natale sia la riproposizione, in chiave religiosa ovviamente, dei Saturnali. Una festa pagana nata per omaggiare il dio Saturno, protettore delle semine. Durante i Saturnali, però, i partecipanti organizzavano lauti banchetti, grandi feste e soprattutto si scambiavano delle strenne e dei regali favolosi.
Bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Gliding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell rock.
Questo era Bobby Helms con Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Io sono Alex, state ascoltando Help Us Dance, la storia attraverso la musica su Radio Sherwood, e questa sera vi stiamo parlando del Natale. Andiamo avanti con la nostra storia. Parliamo ora dei simboli del Natale. Uno dei simboli del Natale per antonomasia è ovviamente la stella cometa. Il primo pittore a disegnare la stella cometa con la coda fu Giotto nel 1299. Il famoso pittore disegnò la cometa con una sfavillante luce, discostandosi non poco dalla tradizionale stella utilizzata dalla iconografia classica, che aveva molte punte. Un altro classico simbolo del Natale è ovviamente l'albero di Natale. Ah, sapete che lingua parla l'albero? Il tedesco! Sì, sono stati i tedeschi infatti i primi ad addobbare l'albero di Natale. Le decorazioni utilizzate però non furono proprio quelle alle quali siamo abituati oggi. Pensate che l'albero fu addobbato con delle piume d'oca tinte di verde. Ora, verde su verde, amici tedeschi, un po' di fantasia, eh? Un colpo di colore, vogliamo là. Comunque, perché si addobba l'albero? La tradizione di addobbare l'albero ha le sue radici molto antiche, pensate addirittura nell'antico Egitto. Qui, durante il culto del sole, si usava addobbare le piramidi. Questa tradizione è stata poi ripresa anche dai popoli del nord, che ovviamente, trovandosi sprovvisti di una piramide da addobbare, la sostituirono con un abete, che aveva più o meno la stessa forma. Ah, e perché sull'albero di Natale appendiamo le palline colorate? Le palline colorate poste sull'albero di Natale simboleggiano le abilità di un vecchio giocoliere. Pensate che la tradizione vuole che a Betlemme ci fosse questo povero artista che si stava esibendo durante il periodo natalizio. L'artista però era molto povero e quindi si rammaricava di non avere nulla da offrire a Bambin Gesù. Ebbene, il giocoliere decise allora di donare a Gesù la propria arte, allestendo per lui uno spettacolo privato. Con questo spettacolo il giocoliere riuscì, grazie alle sue palline colorate, pensate, a far sorridere il Bambin Gesù. Ah, un altro classico addobbo è il bastoncino di zucchero rosso e bianco. Pensate che un'antica leggenda racconta che il bastoncino di zucchero a strisce rosse e bianche sia stato inventato da un pasticcere molto religioso. Infatti, provate un po' a capovolgere questo bastoncino. Che lettera vi appare? Esatto, la lettera J, la I lunga, ovvero quella di Jesus.
Babbo Natale, non ci sentiamo da parecchio. Comunque lo stesso, adesso prestami orecchio, una richiesta. E se ti resta tempo, senti, anche perché mi devi ancora un Big Jim, una pianola a buon tempi. Non ho risentimenti, ma tuo creditore resto. Dunque ho un pretesto per richiederti un gesto. Fallo in sesto di radio, TV a Natale. Dirigilo tu e fai qualcosa di speciale. Non il solito mix dei puffi di Asterix con la cantilena di Cristina Ravena. Ridammi furia, Nico Fiden, cucci di puffi. Voglio vedere un incontro di box fra Tyson e Bossy. Voglio che i personaggi di Beverly Hills abbiano tutti bisogno del Clerasil. Voglio vedere la Cuccarini con un mini bikini per un martini, sentendo Tocca qui, cantata da Masini. Perché è Natale, ma io non ci sto dentro. È Natale, è Natale, è Natale, ma io non ci sto dentro. È Natale, è Natale, è Natale, ma io non ci sto. Due mesi che sento odore di mandarino e di aghi di pino e ne ho la nausea. Pubblicità del panettone senza pausa, assediato da nevicate di mandorlato. In cucina mia madre chiusa già da un mese, poverina, si sbatte di brutto lavoro come un somaro albanese. Ha fatto tra l'altro anche 8 kg d'arrosto. Nel miglior dei casi mi trovo a mangiare gli avanzi fino ad agosto. Mi sento indisposto, sarà perché ho mangiato caramelle sotto costo. Piuttosto faccio posto nello stomaco un bicchiere di Pinot, mentre lo bevo mi atteggio come il tipo dello spot. C'è lo bot in televisione, visione, dannazione, adesso posso dire addio alla mia digestione. Cambio canale, fatale, appare il telegiornale che fra una guerra e l'altra mi fa gli auguri di Natale.
È Natale, è Natale, ma io non ci sto dentro. È Natale, è Natale, è Natale, ma io non ci sto dentro. È Natale, è Natale, è Natale, ma io non ci sto dentro. È Natale, è Natale, è Natale, ma io non ci sto dentro.
Yeah.
da me non è mai venuto. Forse perché il camino in casa non ce l'ho mai avuto. Forse non riesci a tirare sui tetti perché ci sono troppe antenne. Forse gli han chiesto il superbollo sulle renne. Forse ha paura di qualche scippo. Magari è afflitto perché lo scambiano per il gabibbo. Ma per me da qualche parte in Equatore, che se la vive da una babbo coi diritti d'autore. Suona il campanello, è arrivato il prete benedire. Passa ogni stanza, bagna le pareti d'acqua santa. Guarda me che sono sveglio da poco e dice che per gli esorcismi passa dopo. Lo congedo con flemma, mi viene in mente il dilemma. Se il Natale che viviamo è cristiano pagano o come quello americano con le letterine dei bambini. Ma non a Babbo Natale, ma i grandi magazzini, ed è Natale. Perché è Natale, ed è Natale, e io non ci sto dentro. È Natale, lo so, è Natale, però è Natale, ma io non ci sto dentro. È Natale, è Natale, è Natale, ma io non ci sto dentro. È Natale, è Natale, è Natale, ma io non ci sto dentro. È Natale, è Natale, è Natale, ma io non ci sto dentro. È Natale, è Natale, ma io non ci sto dentro. È Natale, 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 è Natale.
E questi erano gli Articolo 31 con È Natale, ma io non ci sto dentro. Io sono Alex, state ascoltando Hal Pass Dance, la storia attraverso la musica sulle frequenze di Radio Sherwood. A proposito, vi ricordo di andare a recuperare tutti i podcast di Hal Pass Dance, ma anche delle altre trasmissioni dei miei colleghi, su www.sherwood.it e anche di seguirci nei nostri social, su Facebook e su Instagram. Andiamo avanti con la nostra storia di stasera. Ah, un altro simbolo del Natale è sicuramente il presepe. Per la serie Forse non tutti sanno che... Oh, stasera mi viene alla Mike, ragazzi, non so cosa dirvi. La parola presepe, deriva dal latino presepe, che vuol dire appunto mangiatoia. Il primo presepe lo dobbiamo a San Francesco, che nel 1223 lo allestì a beneficio di tutti quei cristiani che, essendo analfabeti, non erano in grado di leggere la Bibbia. Sempre nel 1200 è il presepe più antico del mondo che troviamo, conservato a Bologna presso la Basilica di Santo Stefano. I presepi più famosi sono comunque quelli di Via San Gregorio Armeno a Napoli, dove appunto gli artigiani propongono ogni anno delle statuette che ritraggono personaggi contemporanei come politici, attori e gente dello spettacolo. Ah, una piccola curiosità sul presepe. In Catalogna, accanto alle classiche statuette della tradizione religiosa, se ne aggiunge un'altra un po' bizzarra, direi. Eh sì, un Babbo Natale fatto comunque di gesso come tutti gli altri, però accucciato, con i pantaloni abbassati, che sta defecando. Non so perché. Prossima volta che andrò in Catalogna cercherò di informarvi, poi ve lo farò sapere. Ah, un altro fatto particolarmente curioso è sicuramente quello del presepe ungherese, perché è trasportabile. Pensate che in Ungheria il presepe viene realizzato all'interno di una cassa che può essere comodamente trasportata a mano, ed i personaggi quindi sono realizzati di carta oppure in ovatta per rendere tutto quanto più leggero.
Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom. I wanna wish you a Merry Christmas.
questo qui era José Feliciano con Feliz Navidad. Ragazzi, come fate a non cantare questi pezzi? Cioè, può essere veramente anche il peggiore, il più grande dei Grinch, però di fronte a un pezzo così non ti viene voglia di canticchiare, di ballare. Non siete avvolti dallo spirito natalizio? Beh, cosa andrete a vedere? Una poltrona per due tra poco? Ormai è scattata l'ora. Anche se vi confesso che il mio film natalizio in realtà è Die Hard. O tutt'al più Die Hard 2. Non so perché, sono sempre piaciuti quelli. Ma andiamo avanti con la nostra storia. Allora, tra le tradizioni di Natale più romantiche c'è sicuramente il bacio sotto il vischio. La storia del bacio sotto il vischio è legata alla figura mitologica di Baldur, fratello minore di Thor. La madre del semidio, Freya, protettrice dell'amore e degli innamorati, vide in un sogno la morte prematura del figlio Baldur. Per evitarne quindi la prematura di partita, fece promettere a ogni essere, pianta, pietra o animale del creato che non avrebbero mai fatto del male al figlio Baldur. Purtroppo però Freya commise un errore. Non fece caso al vischio, poiché la considerava una pianta ancora molto giovane e quindi incapace di recare danno. Loki però, il dio dell'inganno, era geloso del fratellastro. Sfruttò quindi questa piccola leggerezza della madre per intrecciare dei dardi avvelenati con una pianta di vischio, che consegnò un altro fratello, il cieco Hor. Quest'ultimo, insieme agli altri dei, stava partecipando a un piccolo gioco, nel quale si metteva alla prova la nuova invincibilità e immortalità di Baldur. Cosa facevano? Gli scagliavano addosso armi e oggetti nel tentativo di ferirlo. Quando Hor però lanciò sul fratello Baldur il vischio, le risate divertite si tramutarono istantaneamente in urla e disperazione. Il vischio, unito ai dardi avvelenati di Loki, fu fatale per Baldur. La madre arrivò e scoppiò in lacrime. Queste lacrime, a contatto con il vischio, diventarono le famose bacche della pianta. E Baldur, con queste bacche, magicamente tornò in vita. Dopodiché Freya, colma di felicità, condivise la propria gioia dando un bacio a chiunque passasse sotto l'albero su cui cresceva il vischio. Il vischio divenne così un simbolo dell'amore che sconfigge sempre, sempre, sempre la morte.
Cos'è che non va? Cos'è che non hai? Non piangere più, non fare più guai. Santa Claus domani verrà. Eh già, i buoni di qua e gli altri di là, se il bravo farai un regalo tu avrai. Santa Claus domani è in città. E se tu stai già dormendo o sei sveglio e lui lo sa, e l'hanno detto gli angeli, quindi tu dai retta a me. È meglio per te non fare più guai, non piangere più, adesso lo sai che Santa Claus domani verrà. E se tu stai già dormendo o sei sveglio e lui lo sa, gliel'hanno detto gli angeli, quindi tu dai retta a me. Cos'è che non va, cos'è che non hai, non piangere più, non fare più guai, Santa Claus domani verrà. E Santa Claus domani, Santa Claus domani, Santa Claus domani verrà.
E questo era Christian De Sica con Santa Claus domani verrà. una versione alternativa della più celebre Santa Claus is Coming to Town, che ovviamente la maggior parte conosce. Pensate che Christian De Sica ha sempre amato follemente cantare, tant'è che è arrivato a un certo punto a firmare i contratti per i famosi vacanze di Natale, questi famosi cinepanettoni, con la clausola che lui potesse avere un momento in cui cantava all'interno del film. Andiamo avanti con la nostra storia. Stiamo parlando del Natale, dei suoi simboli e delle curiosità legate al Natale. Quindi un altro simbolo del Natale è sicuramente la casetta di Zenzero. Mi dispiace deludere i più fantasiosi subito, eh? Allarme spoiler. Le casette di Zenzero non vengono costruite da muratori di Zenzero. Ok, la battuta del Kaiser, però va bene lo stesso, dai, a Natale me lo perdonerete perché siamo tutti più buoni. Beh, comunque la tradizione natalizia delle casette di Zenzero ha origini molto antiche, addirittura nel 992, quando le torte venivano condite con delle spezie provenienti dall'Oriente. Spezie dai sapori forti come cannella, noce moscata e chiodi di garofano, appunto, venivano usate nei pani e nelle torte, allo scopo di garantirne una lunga conservazione. E, diciamocelo, soprattutto a camuffare degli ingredienti a volte non proprio freschissimi. In seguito fu il vescovo Gregorio di Nicopoli a portare in Francia questo ingrediente sconosciuto, lo zenzero, e insegnare, ma si dice che probabilmente lo sapevano già, ai panettieri dell'epoca come utilizzarlo appunto per fare il pane. Non si sa comunque chi abbia iniziato a modellare la pasta come degli omini, a forma di omini, ma si dice che la stessa regina Elisabetta I amasse decorare gli omini di marzapane cercando di raffigurare gli ospiti attesi per il Natale. L'origine delle casette invece sembra venire dalla Germania, intorno all'Ottocento. A seguito della pubblicazione della favola dei fratelli Grimm, Hansel and Gretel, ho l'accento tedesco stasera, ragazzi. O Mac buongiorno o tedesco. Vabbè, sarà l'influenza del Natale, non so perché. Comunque, alcuni pasticceri cercarono di replicare questa famosa casa di biscotti e dolciumi di proprietà della strega, nella quale venivano intrappolati i poveri Hansel e Gretel. Qualunque sia comunque la sua vera origine, quella della casetta dello zenzero è una tradizione molto, molto sentita in America. Pensate che a New York, qualche anno fa, il celebre chef John Lovitch ha realizzato una vera e propria città di zenzero, composta da 135 edifici residenziali, 22 commerciali e, infine, addirittura un treno che passava in mezzo alla città.
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the present underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. Christmas, there is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. Oh, I don't need to hang my stocking there upon the fireplace. Santa Claus will make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Yeah. Oh, I won't ask for much this Christmas. I won't even wish for snow. And I'm just gonna keep on waiting underneath the mistletoe. I will make a list and send it to the North Pole for Santa. just want you here tonight, holding on to me so tight. What more can I do? All I want for Christmas is you. This is all I'm asking for. I just want to see my baby standing right outside my door. Oh, I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. Oh, baby, all I want for Christmas is you.
Questa era All I Want for Christmas Is You, cantata da, vediamo se l'avete riconosciuta, è un po' che non la sentivate secondo me, Paola Jezzi, ovvero Paola del fantastico, leggendario duo Paola e Chiara, che tra poco rivedremo a Sanremo, veramente. Quindi io sono super, 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 super eccitato per questa edizione. Tra l'altro ci sono anche gli articoli, li abbiamo sentito prima, quindi veramente potrebbe essere un'edizione con i fiocchi da non perdere. Ma ne parleremo a febbraio, magari lo seguiremo insieme, cosa dite? Andiamo avanti con la nostra storia. Adesso è ora di raccontarci un po' di curiosità sul Natale dal mondo, cosa dite? Allora, tutti siamo abituati a utilizzare luci, palline e fiocchi colorati appunto per decorare il nostro albero di Natale. In Ucraina invece non è così raro vedere alberi decorati, pensate, con delle ragnatele. La leggenda narra di una povera vedova rimasta sola e senza nemmeno un soldo per comprare le decorazioni per il suo albero di Natale. Durante la notte di Natale, mentre fuori infuriava una bufera di neve, una famiglia di ragni, per ringraziarla dell'ospitalità, decorò su insaputa l'albero con delle bellissime ragnatele d'oro ed argento. Ah, un'altra curiosità, per così dire, diciamo un po' gustosa. Questa viene dal Giappone. Il piatto tradizionale è il pollo fritto. Ebbene sì, il piatto tradizionale del Giappone a Natale è il pollo fritto. Infatti, visto appunto la bassa percentuale di cristiani tra i credenti, la celebrazione del Natale è stata importata in Oriente solo recentemente, per motivi per lo più commerciali. Il giorno di Natale, infatti, amici e parenti si trovano a festeggiare al Kentucky Fried Chicken, il quale ha creato una vera e propria tradizione grazie a una campagna commerciale molto massiccia nel 74. Ah, infine, non siamo sempre abituati a identificare il Natale col freddo e l'inverno, vero? Beh, in Australia invece il periodo di Natale corrisponde con quello dell'estate. Ecco infatti la tradizione più sentita in Australia a Natale è quella del bagno in mare con dei costumi di Babbo Natale e ovviamente delle lunghe barbe. Come facciano assolutamente, non lo so, a non affogare.
I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decorations of red on a Christmas tree won't be the same, dear, if you're not here with me. And when the blue snowflakes
have a blue, 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 blue Christmas.
Questo era un vecchio blues di Elvis Presley con Blue Christmas. La conoscevate? Non è proprio un pezzo così spassato per radio, ma rimane comunque tra i miei preferiti. Siamo quasi arrivati alla fine di questo Half Past Dance, la storia attraverso la musica, ma prima di finire questa puntata speciale sul Natale, diamoci una piccola classifica di curiosità sul Natale. Cosa dite? 10 punti di curiosità sul Natale. Al numero 10. Il Natale per i credenti è il compleanno di Gesù. Per gli atei è l'anniversario di Isaac Newton. Chi ha paura di Santa Claus, al numero 9, soffre di claustrofobia. Al numero 8. Quando le renne cadono gambe all'aria, Babbo Natale gli dà il Voltaren. Al numero 7. Un re magio triste diventa un re mogio. Ok, una cazzata però, mi ha fatto ridere. Al numero 6, la vigilia di Natale viene una volta all'anno. L'anti-vigilia è Rocco Siffredi. Al numero 5, la storia dei re magi ci insegna che 2 regali Natale su 3 fanno cagare. Al numero 4, le 3 frasi che riassumono Natale sono pace in terra, che il tuo Natale sia ricco di gioia e batterie non incluse. Al numero 3. I regali di Natale si dividono in 2 categorie. È bellissimo e ne avevo proprio bisogno. Dite la verità, vi siete rivisti in questo. Al numero 2. Il peggior regalo di Natale di sempre fu quando Pinocchio chiese un cane, ma purtroppo ricevete un castoro. E al numero 1 delle 10 cose che non sapete sul Natale, il vero declino inizia quando a Natale ti regalano un pigiama e, dopo tutto, non ti sembra poi un regalo così, così, così di merda. Bene, signore e signori, siamo giunti infine, alla fine, anche questa sera, anche in questa puntata di Half Past Dance. Questa sera vi abbiamo raccontato il Natale e un po' di tradizioni su questo evento molto atteso. C'è addirittura tanta gente che comincia a Ferragosto a fare il countdown a quanto tempo manca il Natale, anzi soprattutto a quanto manca al film Una poltrona per due, che verrà trasmesso sicuramente su Italia 1. Bene, signore e signori, vi ricordo di andare a ripescare tutti i podcast su www.sherwood.it e seguire i nostri social Radio Sherwood su Facebook e Instagram. Per chi vorrà, come ho detto, ci vedremo al Malandrino, al Bar Malandrino in via Gli Appelli a Padova il 23 dicembre intorno alle 19:30-20 per un aperitivo e un DJ set con il sottoscritto Alex DJ. Signore e signori, come ho detto, io sono Alex, vi auguro buonanotte e soprattutto buon Natale! Somebody they can look up to.